Rieccoci di nuovo in diretta qui su TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Abbiamo avuto qualche problemino con la linea, quindi comunico in corso d'opera la regia. Possiamo non sentire anche il direttore, in realtà andare direttamente con l'ospite di questo blocco. Purtroppo un imprevisto, ma ce la siamo cavata, si va avanti, quindi non c'è problema. Appunto, continueremo a parlare un po' di quella che è stata la trattativa e che si sta ormai profilando come la trattativa per il prossimo ruolo di commissario tecnico. Ovviamente il nome che si fa da qualche ora è quello di Luciano Spalletti, in vantaggio rispetto agli altri pretendenti, ovviamente soprattutto in vantaggio rispetto ad Antonio Conte. Potrebbe essere lui il prossimo allenatore, ma al momento la situazione è un po' stallo, perché bisognerà capire se potrà essere pagata o meno la clausola dal Napoli. Nel frattempo ce l'abbiamo in collegamento con noi Antonio Di Gennaro. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Insomma, stavamo discutendo qui in diretta chiaramente delle dimissioni di Roberto Mancini. Si fanno già tanti nomi, Spalletti sembra essere un po' in vantaggio, ma innanzitutto chiedo a te, come hai visto questa vicenda, queste dimissioni così a ciel sereno, un fulmine che ha colpito un po' tutti di soprassalto?
Beh, sono rimasto sorpreso come tutti, anche perché 15 giorni fa aveva firmato un accordo come coordinatore di tutte le nazionali, quindi c'erano le premesse affinché potesse aumentare anche la sua, diciamo, il suo raggio di lavoro, non soltanto come CT ma anche come coordinatore, appunto. Quindi bisognerebbe capire i motivi, ci sono tante ipotesi che partono da un discorso dello staff che era stato stravolto, di questa probabile offerta, non so, ho letto, si parla di questa probabile offerta anche lì dai paesi arabi,
sì.
E quindi è rimasto sorpreso. Devo dire che al di là di tutto c'è da ringraziare Mancini, la gratitudine di quello che ha fatto, soprattutto per il percorso fino all'europeo. È normale, c'è la macchia della non qualificazione al mondiale in Qatar, anche se poi lì, se andiamo sul soggettivo, sul discorso proprio inerente a come il calcio, agli episodi, noi abbiamo sbagliato due rigori sia in Svizzera che contro la Svizzera qui a Roma, che ovviamente, al di là che non eravamo più brillanti come all'europeo, però insomma gli episodi in questo caso sono determinanti. Se sbagli due rigori, io la Macedonia non la conto nemmeno, conto quelle due partite, l'ho sempre detto, lo ripeto, contro la Svizzera, che ci davano l'accesso matematico. Se tu sbagli due rigori, soprattutto quello a Roma all'89esimo, è normale che puoi andare anche a casa, perché nel calcio contano anche gli episodi soprattutto. Quindi ringraziamento per il percorso che ha fatto. C'è questa piccola, c'è questa macchia del mondiale che non è poco, però va valutato anche per quello che lui aveva creato un modo nuovo di fare calcio in maniera diversa rispetto alla nostra tradizione, dominando le squadre, vincendo un europeo, dominando in casa dell'Inghilterra soprattutto nel secondo tempo, e nonostante non fosse una squadra con tantissimi campioni, ma un gruppo forte che ovviamente ha dato quella soddisfazione. Certo, poi l'eliminazione, tanti hanno detto e hanno scritto che poteva essere mandato via in quell'occasione, aver firmato fino al 2026, c'erano tutte queste premesse che ovviamente in questi 10 giorni sono state cambiate, e questo bisognerebbe chiederlo a lui o alla federazione, perché noi possiamo soltanto pensare e ipotizzare che c'è state queste incongruenze. Sicuramente qualche frizione c'è stata, altrimenti non si manda una PEC per dire addio.
No, effettivamente è stata un'estate un po' di parecchie PEC tra club e nazionali. È ovvio che adesso si fanno già i nomi del possibile sostituto. Sembra essere leggermente in vantaggio in questo momento Spalletti rispetto agli altri. L'altro nome era ovviamente quello di Antonio Conte, poi altri più outsider. Quindi ti chiedo, effettivamente tra i due tu quale riterresti più idoneo per prendere poi il timone dell'Italia per i prossimi anni?
Ma sono due top CT, non top players perché non giocano più, ma sono due top allenatori che hanno ottenuto grandi risultati attraverso il gioco, attraverso la mentalità. È normale che ora ci vuole subito un allenatore pronto, perché si parla anche di altri profili magari più o meno esperti, quindi sì. Secondo me, vista la situazione, ci vuole un allenatore, appunto uno di questi due sarebbe l'ideale. Conte ha cessato il suo rapporto con il Tottenham, è libero. Spalletti lo stesso, anche se penso ci sia questa clausola che De Laurentiis, non so se potrà far valere, mm-hmm. e anche bisognerà poi capire questo. Sono due allenatori bravi di campo nel quotidiano, che lavorano in maniera importante sui principi, sulle qualità. Poi sappiamo che quando vai in nazionale non hai tutto il tempo per preparare le partite, perché anzi adesso ancora di più, perché c'è meno di un mese, inizia il campionato, che sarà difficile, però potrebbe essere anche stimolante. Tutti e due sono bravi, e dal punto di vista dell'organico magari il 4-3-3 di Mancini potrebbe essere già un discorso dove Spalletti è già abituato. Nel Napoli è stato fantastico quello, certo, che ha creato tutto l'ultimo anno. Però qui si parla di tecnici, che anche Conte quando ha iniziato faceva il 4-2-4, quindi poi si è portato a 3. Sono dettagli che possono per certi versi essere importanti, ma ripeto, ritengo due allenatori di grandissimo livello. Penso, credo che la prima scelta sarà Spalletti, in questo insomma potremmo andare sul sicuro, mm-hmm. anche se reputo Conte un allenatore di grandissima forza, anche perché conosce già un po' l'ambiente, perché c'è stato 2 anni e ha fatto anche lì, aveva cambiato un po', non avendo grandissimi anche lui campioni, ma ha fatto anche con giocatori di medio livello, abbiamo fatto grandissime cose.
Eh sì, comunque due profili validi entrambi a livello anche di esperienza poi che hanno avuto in giro per l'Europa e per l'Italia, però è ovvio che questi sono i nomi per la guida tecnica della nazionale. È un momento abbastanza identificativo il fatto che sia la nazionale maggiore maschile che la nazionale maggiore femminile non abbiano una guida tecnica, perché poi anche la nazionale femminile ha avuto grandi difficoltà al mondiale, quindi molti poi ponevano anche l'attenzione sulla federazione. È il momento anche magari di, secondo te, rivedere alcune dinamiche della federazione? Marco, prima abbiamo avuto Marco Piccari ovviamente in collegamento, era stato anche lui abbastanza duro anche con il presidente Gravina. Pure lì c'è qualcosa da rivedere, oltre che solamente nelle guide tecniche delle rispettive nazionali?
Ma c'era stato questo cambiamento generale, insomma, anche per quanto riguarda la nazionale maggiore, l'arrivo di Buffon, lo staff diciamo un po' rivoluzionato, c'era stata un po' la critica di Evani, che magari gli era stato accennato un po' all'ultimo, lui voleva allenare, magari si è trovato in un momento un po' spiazzato perché non aveva il tempo per eventualmente trovarsi una collocazione per poter iniziare anche da solo delle avventure come allenatore. È Lombardo, che è un fidato di Mancini all'Under 20, però ripeto, 15 giorni fa aveva firmato Mancini un protocollo dove lui si assumeva la parte di coordinatore, cioè una mansione ancora di più importante oltre a quella del CT, che ovviamente lo poneva nel fatto che poteva valutare tutti i giovani, sia dell'Under 20, l'Under 21, essere sempre a contatto. Credo che in questo lui poi sui giovani ha sempre vista lunga, nel senso non ha mai badato a problematiche. Se uno era bravo l'ha convocato Zaniolo la prima volta, ha convocato Fafundi, mm-hmm. i giocatori sono bravi, solo che poi bisogna capire se, come sempre, se nei propri club andranno a giocare. E per quanto riguarda la federazione, dopo tutte queste situazioni negative è normale che ci deve essere un approfondimento, una condivisione generale su quello che sarà il futuro, perché in effetti a parte l'Under 19 e il bel mondiale dell'Under 20 qualche problema c'è stato di risultati. E due allenatori che vanno via, che lasciano, la Bertolini si sapeva, Nicolato lo stesso, Di Mancini, devo dire la verità, un po' tutti siamo rimasti sorpresi di queste dimissioni, e quindi un approfondimento, una riflessione in toto ci deve essere, normale, ma secondo me prima di tutto devono prendere un allenatore veloce, perché abbiamo l'obbligo di ovviamente di passare la qualificazione per far sì che l'europeo che abbiamo vinto meritatamente lo dobbiamo poi rigiocare da vincitori, quindi nel senso da campioni, e quindi ci vuole un allenatore subito. Poi per tutte le riflessioni, le valutazioni, credo che la federazione dovrà magari sedersi a un tavolo e con tutte le autorità preposte prendere, ovviamente capire anche questi retroscena, perché ovviamente ripeto, Nicolato ok, a Bertolini ci poteva stare, ma Mancini devo dire di no, perché dopo la Final Four in Olanda c'erano le premesse anche di aveva ritrovato Chiesa, ora per esempio anche giocatori come Scamacca, cioè quando l'Atalanta poteva esserci la possibilità di trovare quella continuità in attacco, dove abbiamo avuto delle difficoltà, Retegui che al Genoa sta facendo il partito forte, quindi un po'
c'erano dei presupposti,
tutti. C'erano presupposti validi, c'è Di Marco, che insomma giocatori che stavano venendo fuori anche nuovi, perché in effetti ci doveva essere qualche ricambio. E poi incombono queste due gare che sulla carta sono difficili, perché la Macedonia conosciamo quello che ci ha fatto a marzo nel 2021 e quello che l'Ucraina può fare, perché sono cresciute tanto queste realtà. E quindi, al di là, ripeto, delle riflessioni e delle valutazioni che vanno fatte a livello federale, urge in maniera importante un allenatore che sia un allenatore, un condottiero. Ecco, ci vuole un condottiero adesso.
Eh sì, una guida tecnica, come detto, di valore, che possa subito riaddrizzare la dritta nei prossimi giorni, nelle prossime...
Mancini aveva creato i presupposti nel 2018,
sì, certo.
Di gruppo, di squadra, ricordiamoci il pre-europeo in Sardegna con le mogli, mi ricordo un'intervista di Bonucci in cui diceva noi sì, abbiamo portato le famiglie, ma vogliamo stare noi insieme, insomma, sì, relax, ma noi siamo consapevoli che possiamo creare e far nascere qualcosa di importante, ed è stata quella la forza. L'abbiamo visto giocando un calcio che per noi era un po', diciamo, una novità, no? E arrivare il gioco, le motivazioni, la personalità, la capacità di imporre, no? Cosa che la nostra tradizione italiana era quella, sì, grande difesa, poi si riparte, contropiede o ripartenza, come si dice adesso. Invece lui aveva creato qualcosa di nuovo, perché non c'erano i grandi campioni degli anni 2000, degli anni 90, lui doveva fare così e l'ha fatto. La non qualificazione del Qatar ha pesato, però, ripeto, e chiudo, quando poi firmi un contratto e c'erano le basi sia della federazione di Mancini fino al 2026, ci sono le basi per poter ripartire. Non so se ha perso l'entusiasmo lui, se la federazione voleva qualcosa di più, ce lo dovrebbero dire, perché insomma, ripeto, con una PEC non è bello, che anche perché gli italiani credo abbiano il dovere di sapere,
sì,
la vera motivazione.
Sì, decisamente, quindi avere almeno delle spiegazioni per quello che può essere accaduto, ed è chiaro che poi, secondo me, hai fatto bene anche Antonio a sottolineare il lato umano anche della nazionale, perché poi la vittoria di Euro 2020 nel 2021 è costruita così.
Io l'ho vista insieme, che dal 2018 insomma, noi viaggiavamo con loro e vedevamo anche gli allenamenti, questi erano un qualcosa di unico. Si divertivano, quando lui diceva bisogna tornare a divertirsi, vi ricordate quel mondiale, dopo la successo mondiale,
assolutamente,
c'era divertimento in questa squadra e l'abbiamo visto in campo. Poi dicevano ok, ma abbiamo incontrato squadre di livello inferiore, poi quando siamo andati con le squadre di grande livello abbiamo vinto lo stesso, anche con un pizzico di fortuna, ma ok, ma ci vuole anche quella in una competizione europea, un mondiale, una Champions, un campionato, è normale, ci sono queste situazioni. Però quella che ha fatto vedere Mancini nei 3 anni, e ce lo ricordiamo, 37 risultati utili, record mondiale, quindi non bisogna buttare,
sì,
tutto per una non qualificazione, che pesa, per l'amor di cielo, però bisogna anche valutare quello che ha fatto in quei 3 anni.
Eh sì, bisogna ricordarsi tutto, quindi non dimenticare, ci sono stati lati negativi ma anche lati positivi. Però in questo senso Spalletti potrebbe essere anche a livello umano uno di quelle figure anche un po' gioviali, scherzose.
Quindi la nazionale è diversa da un club, perché sai, non lavora tutti i giorni, dove puoi andare a valutare giorno,
certo,
per giorno, allenamento dopo allenamento, come è giusto che sia allenatore. Però è cambiato, prima c'era il selezionatore, dall'avvento di Sacchi il selezionatore non c'è stato più, c'è stato l'allenatore che poi con tutto lo staff lavorava, però in maniera diversa, perché non ce l'hai tutto l'anno, e ora ancora di più perché mancano 20 giorni, oggi siamo al 14, il 9 si gioca, quindi meno di 25 giorni in cui devi capire quando ce l'hai, chi convocare, devi ritrovare l'entusiasmo, perché anche i giocatori stessi possono essere rimasti, non dico scioccati, ma perplessi per queste dimissioni. E quindi ci vuole un allenatore pronto, forte, Spalletti a tutte queste particolarità, ce l'ha anche Conte assolutamente, quindi uno dei due per me non ci sarebbero problemi, quindi a capire a livello tattico quello che magari potrà riproporre subito tatticamente quello che Mancini stava facendo.
Sì, insomma, su tutte le linee comunque che erano state tracciate. Prima di salutarti e di ringraziarti comunque Antonio per questa finestra, volevo chiederti, come abbiamo detto, sono state fatte tante ipotesi su quello che potrebbe essere stata appunto la motivazione, però noi abbiamo avuto anche il direttore De Paola in collegamento precedentemente, lui ha detto che si augura che non fosse la pista araba la motivazione, perché In quel senso non ne uscirebbe bene la figura di Mancini, no, a suo avviso. Lui addirittura ha utilizzato la parola tradimento, che è una parola molto forte, no, però è chiaro che...
Sì, delusione, anche se il mondo arabo, il calcio arabo ovviamente ha preso un sopravvento, da come la vedo io è anche un po'... A me non mi piace, però bisogna accettare, sono i tempi che si va avanti, il calcio va avanti, per amore del cielo, però un modo di fare calcio, anche perché poi bisogna capire, anche queste realtà arabe, puoi prendere chi vuoi quei soldi, però poi devi assemblare, devi vincere, vincere non è semplice, c'è il caso del City, anche del Paris Saint-Germain, che il City con il più grande arabo del mondo, dopo 7 anni di investimenti, 8 anni di investimenti di 1,5 miliardi di euro, la stiamo prestando la Champions. Quindi questo per dire che anche il più grande al mondo poi prende i giocatori più forti, poi c'è il campo che parla, che decide. Il Paris Saint-Germain non ne parliamo, visto quelli gli ultimi chiari di luna con Neymar, Mbappé e compagnia bella. Quindi non è detto, però bisogna accettarlo, anche se è un calcio dove il soldo, il denaro, ha preso ancora di più il sopravvento, anche su giocatori giovani. Qui magari andavano oltre i 30 anni. E ripeto, se Mancini poi c'è questo dietro, ovviamente un po' deluso lo sarei anch'io, anche se ho sempre stimato e stimo Mancini. Un po' di delusione ci sarebbe, bisognerà capire poi se verrà fuori. Ecco, qualcuno ci dovrà dire, perché credo che gli italiani in questo senso abbiano il diritto, come tutti noi,
è una spiegazione, fuori, sì, una il minimo. Esatto. Eh sì, staremo a vedere se arriverà e quando arriverà in questo senso. Io comunque, Antonio, appunto, ti ringrazio per questa finestra dedicata ovviamente all'accaduto. Grazie ancora.
Grazie a voi, ciao a tutti, ciao.
Ad Antonio Di Gennaro, ovviamente, appunto, lui l'ha vissuta da vicino, poi l'esperienza, la grande esperienza della nazionale di Mancini dei primi 3 anni, dal 2018 al 2021, ha fatto bene a ricordarlo, i 37 risultati utili consecutivi che poi hanno sancito il record storico nella storia di tutte le nazionali, nessuno era mai riuscita ad arrivare a quel numero. Poi era stato l'allenatore più longevo da Berzotti in poi, quindi negli ultimi 37 anni nessuno era stato così duraturo sulla panchina della nazionale. È la fine, quindi, a modo suo, anche di un'era, dato che, come abbiamo ricordato anche in precedenza, Mancini era arrivato proprio dopo il disastro della mancata qualificazione ai mondiali di Russia, e purtroppo anche gli ultimi mondiali l'Italia non c'è andata. Intanto arrivavano qui altri messaggi, gli altri paesi guardano al presente, stai facendo male, invece via, si cambia, sarebbe già dovuto andare via lui, insomma, riferito ovviamente a Mancini e Gravina, scrive Gianni da Brindisi. Si cambia pagina, dice, meglio, speriamo in meglio. Ce lo speriamo e ce lo auguriamo tutti, ovviamente, per quello che può essere il futuro della nazionale. È chiaro che il nome di Spalletti sarebbe un nome estremamente affascinante. Prima abbiamo avuto in collegamento con noi Giulio Dini, appunto, che è stato avvocato e confidente, quindi, di Luciano Spalletti, e lo ha ritenuto comunque idoneo invece a poter prendere la guida al timone dell'Italia, nonostante molti dicano che lui è un allenatore che ha bisogno di impartire le nozioni in maniera quotidiana, quindi di coltivare anche i contatti poi con i calciatori. Vedremo, questo sarebbe un test importante anche per lui, dopo aver vinto con i club, perché una vittoria dello scudetto a Napoli vale veramente come dei trofei molto più importanti da altre parti. Adesso confrontarsi con quello che poi è a tutti gli effetti un altro lavoro, sarebbe una nuova sfida. E Spalletti, che comunque è una persona determinata, credo che si accetti l'Italia perché sia convinto di poter comunque far bene al movimento italiano, e come detto ce l'auguriamo anche noi, Gianni, non solo tu, perché l'Italia merita insomma altro. Ricordavamo anche purtroppo l'assenza ormai quasi decennale dall'ultimo mondiale disputato, era in Brasile nel 2014. Stiamo arrivando alla fine di questo blocco, insomma abbiamo dedicato tanto spazio alla vicenda Mancini. Nel prossimo invece andremo a fare più un punto sul mercato, una raffica, perché poi, come anticipavamo già nel primo, ci sono tante notizie, tante trattative che vanno avanti e che si stanno inseguendo nelle ultime ore. Le squadre devono cercare cercare di completarsi in vista dell'inizio del campionato. Vedremo quali potrebbero chiudersi già in questa settimana, e vedremo poi se invece altri potranno chiudersi più avanti. Intanto sì, c'è chi riporta effettivamente già l'ufficialità quasi della, o meglio la certezza dell'arrivo di Luciano Spalletti. Qualche collega tramite i propri canali Twitter e i canali social, però ancora non c'è alcun annuncio ufficiale, quindi al momento si potrebbe dire ufficiosa la carica di Luciano Spalletti. Attenderemo poi comunicazioni. La federazione nel comunicato di ieri ha espresso che nel giro di massimo pochi giorni si sarebbe arrivati alla nomina del prossimo commissario tecnico. Alessandro Alciato appunto prendeva in considerazione il 16 agosto, quindi la giornata di dopodomani, mercoledì dopo Ferragosto. Vedremo se sarà effettivamente quello lo Spalletti Day o se poi ci saranno magari dei colpi di scena, dato che ci siamo abituati a vedere veramente tanti discorsi e tante problematiche che poi si sono giunte a delle trattative che sembravano in chiusura, così come vale per il mercato, come dicevamo, perché ci sono stati dei clamorosi passi indietro. Chiaramente il riferimento è soprattutto a Samardžić, che dopo il cambio di procuratore, dato che è diventato procuratore il padre al posto di Raffaella Pimenta, avrebbe ormai fatto dietro fronte rispetto all'Inter. Adesso addirittura potrebbe già tornare ad Udine e quindi bloccare totalmente la trattativa. Sono delle dinamiche del calcio contemporaneo che sicuramente non fanno bene al movimento. Vedremo però se magari anche lì ci potrà essere qualche cambio di rotta. Voi come al solito al 331-8200-213 continuate a mandarci messaggi sempre sul tema nazionale, sul tema guida tecnica, ma anche poi adesso sul mercato. Avremo in collegamento con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che come al solito ci darà quindi tante notizie e magari qualche news sconosciuta, come spesso riesce a tirare fuori dal cilindro pieno di appunto indiscrezioni che riesce sempre a raccogliere e poi a farci sapere. Quindi mi raccomando, mandate i messaggi in questo senso, anche perché poi sta arrivando qualche giocatore interessante anche nelle squadre non di prima fascia del nostro campionato. Siamo arrivati alla fine di questo terzo blocco della prima tranche di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Adesso, come detto, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, per parlare delle notizie di mercato di Serie A e non solo. Rimanete sempre qui incollati su TMV Radio.